Iniziamo facendoci gli auguri di buona Quaresima, di buon cammino verso la Pasqua e lo facciamo preparandoci alla liturgia della prima domenica di Quaresima, anno B. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti. Dopo di voi, faccio fatica a leggere, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra, io stabilisco la mia alleanza con noi, con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi, a ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra, riapparirà l'arco delle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi, e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Lilies, ammutati. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo morto nella carne, ma reso vivo nello spirito. E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere, quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Figura questa del battesimo che ora salva voi. Esso non è rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, il quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze.
Dal Vangelo di Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Intanto mi ha colpito subito il libro della Genesi, dove questa alleanza è un'alleanza per ogni essere vivente. E qui c'è la Bereshit. L'alleanza non è solo per gli uomini, ma per tutto il bestiame, per tutti gli animali. Il diluvio ha ucciso tutte le forme di vita. E il Signore nell'arca non ha fatto costruire l'arca solo per Noè, sua moglie e i suoi figli, ma ha fatto costruire l'arca per salvare tutti gli animali. Quindi c'è una salvezza universale, non solo nel senso dell'umanità, ma universale proprio, tutte le forme di vita. Il Signore salva tutte le forme di vita. Le ha create tutte, le ama tutte, le salva tutte. E la sua alleanza è con tutta la vita creata. E dice: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Questo segno dell'alleanza è l'arcobaleno. È l'arco, è il simbolo dell'arco di guerra deposto dal Signore. E il Signore giura su se stesso che non farà più un diluvio universale. Non ci sarà più l'acqua che genera morte per la vita, per distruggere ogni carne. Il Signore non lo farà mai più. E tutte le volte che vedremo nel cielo l'arcobaleno dovremmo ricordarci di questa alleanza, che cioè il Signore ha deposto l'arco di guerra contro di noi. Contro di noi perché fin dalla creazione del mondo ne abbiamo fatte peste corna e non abbiamo ancora finito. Nel Salmo c'è questa invocazione nei confronti del Signore di conoscere i sentieri che portano a Lui. C'è l'invocazione della misericordia, della sua misericordia, del suo amore che è da sempre, e il Signore è fedele. Quindi il suo amore è misericordioso e fedele ed eterno. Poi mi ha colpito l'ultimo versetto che dice: guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Quella povertà che è tipica dei piccoli. Chi si fa grande davanti al Signore non capisce niente e non può conoscere la via del Signore, ma non perché il Signore lo punisce, ma perché la punizione è di chi si crede di sapere tutto, che sapendo tutto non capisce niente, non conosce Dio, non conosce le vie di Dio. Solo i poveri che stanno davanti al Signore con cuore semplice, nella verità, nell'umiltà, possono conoscere le vie di Dio. Il Signore si compiace dei piccoli e dei poveri in spirito e si rivela, ma soltanto chi si mette davanti al Signore con semplicità può intuire, può vedere, perché sa che il suo sguardo non può vedere tutto, e mettendosi in discussione è lì che incontra, intuisce, intravede la via di Dio. Poi dopo c'è il discorso dello Spirito Santo, ma è proprio un atteggiamento, come quando uno non è sicuro di percorrere una strada, ma adesso io devo andare a Casal Maggiore ma non mi ricordo esattamente dove devo girare quella rotonda. Se uno ha il dubbio di sbagliare, starà più attento alla segnaletica e anche se non lo sa, trova il cartello giusto. Un esempio banale, però dice questo: se io so di non conoscere Dio, sarò più recettiva nel cogliere i segni di Dio. Quindi quella traccia che Dio mi dà e quell'esperienza di lui che faccio sapendo, riconoscendo che è qualcosa che io non conosco, che è Dio. Se io invece so già come è fatto Dio, mi precludo la comprensione e l'esperienza autentica di Dio, perché chiudo Dio nella mia mente, nella mia forma mentis, cioè lo incasello, Dio è così. Invece, rimanendo aperta, ho la possibilità di vedere, non tutto, perché qui in terra non lo possiamo vedere tutto, ma posso intravedere l'immensità di Dio, che conoscerò in pienezza nel momento che in cui mi troverò faccia a faccia. E Paolo che ci dice che Gesù è morto per una volta per sempre per i nostri peccati. E qui fa riferimento all'acqua del diluvio, non più come morte, ma come vita. È il simbolo del battesimo. Quelle 8 persone che sono state salvate dal diluvio sono il segno, il simbolo del piccolo resto che Dio salva sempre. Dio vuole salvare tutta l'umanità e il mistero di salvezza è per tutti. Però paradossalmente questo amore viene accolto da pochi. E anche qui quando uno non è piccolo, si perde in se stesso, nelle sue speculazioni. Questo accade anche all'interno della chiesa e della gerarchia, i grandi che pensano di sapere, che dicono tante robe e poi dopo Dio è un'altra cosa. Ecco, il piccolo resto è sempre il piccolo resto dei semplici, dei poveri, dei puri di cuore, dei poveri nello spirito. Per cui ecco, questo è un bel digiuno, la piccolezza, questo rimanere nella verità di noi stessi, aperti al mistero di Dio. E qui mi viene un po', mi ero preparata sulla liturgia di domani, del mercoledì delle ceneri. Il digiuno che ci viene chiesto in Quaresima non è solo un digiuno di cibo, ci sono tanti tipi di digiuno. Il digiuno di contare fino a 10 per non dire parole di cui potremmo pentirci. Il digiuno dall'impazienza. Ci sono tante forme di digiuno. Poi dopo c'è chi fa il digiuno, io tutta la Quaresima non mangio cioccolata, non mangio dolci. Poi è gramo come il veleno, dico ma mangia un cioccolatino che uno ti addolcisci e poi fai un digiuno che serva. Non è un giudizio, è questo, perché uno magari lo fa col cuore, però ecco, dopo ci andiamo a impelagare in queste forme che alla fine non dicono conversione. Quindi pur salvando l'intenzione di chi non mangia la cioccolata, ecco, dobbiamo fare dei digiuni che ricadano sulle relazioni con i fratelli, sulla nostra relazione con Dio e anche il discorso del digiuno. Il cibo, la bocca, dice l'avidità, che non è solo l'avidità del cibo, ma dice l'avidità che abbiamo nei confronti della vita, oltre che degli esseri viventi di cui noi ci nutriamo, ci nutriamo di animali, ci nutriamo di vegetali, e quindi ci vuole una sobrietà perché la vita è un dono, non ci è dovuta. Quindi questa sobrietà di mangiare il giusto per rispetto della vita che ci nutre e avere anche un senso di gratitudine nei confronti degli animali e della natura che ci nutre. E una sobrietà nei confronti degli altri. Continuiamo a dire, non ci sono più risorse, adesso mangeremo le cavallette. Basterebbe mangiare il giusto e ce n'è per tutti. Invece noi abbiamo questo spreco, dobbiamo sempre avere di tutto e di più e poi buttiamo via perché va male, perché non riusciamo a nutrirci di tutto. Ecco, l'avidità, questa sobrietà, questa povertà di spirito, l'essenzialità e anche l'essenzialità nelle cose, cioè questa cosa mi fa bene, ho bisogno di questa cosa qui, Quindi questo stile sobrio della vita che mi fa essere solidale con tutti, mi fa essere sorella con tutti, ma anche con la creazione, perché Dio salva la creazione. E ce lo dobbiamo ricordare questa cosa qua, che il Signore salva anche la creazione. Invece noi abbiamo questo antropocentrismo dove l'uomo è l'unica realtà importante creata. Ma dove sta scritto? Non sta scritto neanche nella Bibbia. Perché Dio salva ogni forma di vita. Poi l'uomo ha una vocazione particolare, è stato creato immagine e somiglianza di Dio, ma in vista di una missione. Non è la cosa, noi non siamo padroni di niente, noi siamo fratelli di tutte le forme di vita create. Siamo custodi, siamo la lunga mano di Dio anche per la creazione, non solo per i nostri fratelli. Il Vangelo è molto sintetico e asciutto perché non racconta le tentazioni, non racconta i 40 giorni, ma fa una sintesi incredibile che Gesù è andato nel deserto, lì è stato tentato per 40 giorni da Satana e Gesù stava con le bestie selvatiche e qui ritorna alla creazione e gli angeli lo servivano. Stava nella creazione, lontano dagli uomini, ma con il resto della creazione. E poi il monito, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. E questa conversione ci viene detta, ci verrà detta domani, nella celebrazione delle ceneri, la conversione nelle relazioni coi fratelli, la conversione nella relazione con Dio e la conversione sul digiuno, così come ce lo siamo detti. Queste sono le tre linee portanti del nostro cammino di Quaresima, del nostro itinerario di conversione, nell'atteggiamento più vero di noi stessi. Non dobbiamo avere paura di metterci nudi davanti a Dio. Questa è la povertà di spirito. Non teniamo nascosto niente. Tu, Signore, sai come sono fatta. A volte noi ci divertiamo a nasconderci dietro i fili d'erba dicendo ma no, ma io volevo fare quella cosa lì per quel motivo là. E poi dopo se ci guardassimo bene in faccia diciamo no, Gioia, tu hai fatto questa cosa perché volevi fare quella roba lì, così, per quel motivo lì. Quindi davanti a Dio, nude e crude, nella verità, ed è l'unico modo per guarire. Non che il Signore non sappia come siamo fatti, l'umiltà fa bene a noi, la verità fa bene a noi, non a Dio, perché Dio già lo sa. Il fatto di riconoscerci in verità come siamo, ci permette di guarire. Ci permette di essere risanate dallo Spirito Santo perché non mentiamo e Dio è verità. E quindi un bel atto di umiltà, di quelli proprio onesti onesti, ci salva e ci permette questo cammino di conversione. Mai avere paura di Dio, perché Dio non ci condanna, non ci uccide, non ci punisce, non ci fa niente di brutto. La cosa più incredibile che può fare è quello di abbracciarci, di baciarci, di fare festa perché siamo tornati e di dire finalmente questo mio figlio Suclone che era lontano è tornato e quindi ci sarà soltanto gioia e festa. L'amore di Dio è fedele, la parola di Dio è fedele, il Signore ci salva, ha dato il suo figlio Gesù che è morto per i nostri peccati, ci ha liberato dal peccato e dalla morte. Più di così, di cosa dobbiamo aver paura? Di un Dio che ci salva? Quindi tranquilli che Dio è grande e l'unica cosa che vuole da noi è il nostro bene. Non dobbiamo avere paura di Dio. Bene, con queste idee un po' sconclusionate, con questi flash che hanno preso anche un po' il mercoledì delle ceneri, ci auguriamo nuovamente un buon cammino di Quaresima.